Mautino, ci hanno scritto Marta, Fabio, Giorgia, Federico, tutti assieme perché sono un filo disperati per la questione delle cimici dei letti che abbiamo raccontato nella scorsa puntata.
La cosa curiosa è che Marta, Fabio, Giorgia, Federico sono quattro ricercatori, ex ricercatori in fisica in giro per l'Europa, uno in Italia, uno a Bruxelles, uno in Olanda, e nei prossimi mesi dovranno viaggiare molto per visite, conferenze, vacanze.
La cosa che ci ha incuriosito è che ci scrivono nella mail che per chi è in Olanda è probabile sia ormai troppo tardi perché pensa di avere già le cimici dei letti in casa, e questo poi ha suscitato delle preoccupazioni fra gli altri che devono andarlo a trovare, insomma, comunque a vedersi poi in giro per l'Europa.
E quindi ci dicono: ma che cosa dobbiamo fare una volta ritornati a casa con i vestiti e le valigie per non portarli con noi? Non è chiaro se lavare in lavatrice è sufficiente, a che temperatura, l'asciugatrice sembra la soluzione a tutto, ma noi non ce l'abbiamo, allora dobbiamo andare in una lavanderia a gettoni. Insomma, ci chiedono di dare dei suggerimenti un po' più chiari. E visto che dai titoli dei giornali le cimici sono arrivate anche in Italia, anche se, come abbiamo visto nella scorsa puntata, in realtà ci sono sempre state, queste informazioni possono tornare utili anche a tutti voi. Quindi, Megnetti, riassumiamo brevemente che cosa bisogna fare con i vestiti.
Beh, intanto possiamo ricordare che tutti gli stadi vitali della cimice dei letti sono uccisi se vengono immersi in acqua riscaldata ad almeno 60 gradi Celsius. Questo vuol dire che si può fare, per esempio, un lavaggio in lavatrice ad alta temperatura. Naturalmente prima vi conviene controllare che i capi che volete trattare siano compatibili con temperature così alte. Oppure, se disponete di un'asciugatrice, potete impostare un ciclo di asciugatura di circa mezz'ora, e anche questo può uccidere tutti gli stadi vitali delle cimici.
Comunque se ne sta parlando tanto, forse persino troppo, e come spesso avviene in questi casi ci si allarma più del dovuto. Ecco, non è il caso.
Eh sì, e intanto comunque oggi parliamo di vestiti che durano poco e del loro impatto sull'ambiente, del ritorno del castoro e di glitter. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Megnetti.
Sì?
Non ci sono più
le mezze stagioni.
No, cioè sì, in realtà non ci sono più neanche quelle, però soprattutto non ci sono più i maglioni di una volta.
Attenzione.
Lo dice un articolo pubblicato sulla rivista Atlantic dal titolo un po' diretto: Your sweaters are garbage, cioè i tuoi maglioni sono immondizia, monnezza.
Okay.
L'articolo prende spunto dal tweet della comica Roy Smith a commento di una foto dell'attore Ben Schwartz che ha cercato di riprodurre il look di Billy Crystal in quella meraviglia di film del 1989 che è Harry, ti presento Sally. E
gran
questo
bel film,
l'ho
sono
visto
d'accordo.
Più okay. E più volte, decine ormai. Il Roy Smith ha commentato dicendo che la qualità dei maglioni, la citiamo testualmente, è diminuita così tanto negli ultimi 20 anni che penso necessiti veramente di una discussione nazionale. Il suo tweet ha ottenuto decine di migliaia di like, ha aperto una discussione più ampia sulla qualità dei tessuti e poi a margine anche sulla loro sostenibilità, che adesso noi proveremo a riassumervi.
È stata la serata più imbarazzante della
Fermo.
Mia vita.
Dobbiamo metterlo per così. Beh, il primo appuntamento è sempre più difficile.
Tu ne hai avuto solo uno. Che ne sai che le cose non peggiorino?
Che c'è di peggio di vedere lui che dopo cena mi strappa un capello e lo usa come filo interdentale a tavola?
Che bel film.
Eh beh sì, Harry, ti presento Sally, effettivamente molto bello. Questa è la scena in cui Billy Crystal è nel suo nuovo appartamento a New York e stende un gigantesco tappeto con l'aiuto di Sally, ed è in quell'occasione che indossa dei jeans un po' larghi, delle sneakers e un maglione color bianco avorio di lana spessa, probabilmente fatto a mano, quindi ha delle trecce, un collo alto e polsini aderenti progettati per trattenere bene il calore. Ed è proprio poi il fotogramma che è stato messo anche nell'articolo dell'Atlantic per mostrare com'erano i maglioni di una volta. E a fianco a questa foto sull'Atlantic c'è appunto quella di Ben Schwartz, che invece indossa un maglione all'apparenza simile, ma a guardarlo bene si percepisce la differenza, perché le trecce sono un po' più piatte, i polsini sono un pochino più larghi, riflette anche la luce in modo diverso da quell'altro, e quindi molto probabilmente è anche stato lavorato a macchina e non a mano. Atlantic dice che si tratta comunque di un bel maglione di marca che probabilmente è costato a Schwartz $400, ma non è solido come quell'altro.
La causa sarebbe da ricercare nella qualità della materia prima che porta i maglioni, le sciarpe, i berretti e i guanti a perdere la loro sofficità più velocemente, a fare i pallini, quelli che tutti conosciamo, a non isolare bene dal freddo. In passato per produrre questi capi si usavano esclusivamente fibre naturali di lana che veniva ottenuta e viene tuttora ottenuta dalla tosatura di pecore, capre, alpaca e altri animali lanosi. Queste fibre di lana venivano e vengono talvolta mescolate con altre fibre naturali di origine vegetale come il cotone oppure il lino. Ora, noi vi diciamo spesso che la naturalità di un prodotto o di un ingrediente non è una qualità in sé e quindi adesso noi non vi diremmo che l'introduzione di fibre sintetiche è un problema legato alla loro non naturalità. Diciamo che è un problema perché non si sono ancora trovate delle fibre sintetiche in grado di riprodurre efficacemente le caratteristiche della lana.
Infatti i maglioni che sono realizzati con fibre sintetiche come il poliestere o l'acrilico, quelle sigle che leggiamo anche spesso sulle etichette, presentano dei vantaggi che sono indiscutibili, legati per esempio all'abbassamento dei costi di produzione, ma anche alla gestione stessa del capo, perché per esempio può essere spesso lavato in lavatrice insieme a tutto il resto. Per contro però ci sono anche degli svantaggi, per esempio questi capi si infeltriscono rapidamente, fanno quei pallini come dicevi tu Mautino e rilasciano poi anche delle microplastiche, oltre poi a mantenere meno il calore corporeo, quindi non fanno fino in fondo il loro dovere.
Eh sì, qui ho un momento aneddoto personale.
Attenzione.
Perché 3 anni fa, come tu sai, ma chi ci ascolta no, ho iniziato a fare la maglia.
Sì.
Avevo iniziato, insomma, senza grandi pretese di realizzare chissà quali grandi capi. Stavo semplicemente cercando un'attività che mi occupasse la testa e mi sembrava abbastanza adeguata con tutti quei nodi da imparare, no? Poi magari un giorno, Mignetti, faremo una puntata sulla matematica della maglia.
Sì.
Ti vedo entusiasta, Mignetti. Comunque, a forza di far la maglia ci ho preso gusto e dopo un buon numero di sciarpe e scaldacolli che ho regalato a un sacco di amici a Natale, ho anche fatto un maglione. Ho scelto una lana abbastanza grossa, tipo quella di Billy Crystal, un punto facile ma elegante, il punto riso, chi fa la maglia tra chi ci ascolta insomma lo riconoscerà, mentre per il collo e i polsini ho usato una maglia a coste per renderli elastici. È un maglione bello da vedere, però soprattutto è la cosa più calda che io abbia mai indossato. Questo avviene perché le fibre della lana sono igroscopiche e idrofobiche, cioè attirano l'umidità verso l'interno lasciando la superficie asciutta e questo permette al maglione di assorbire molta umidità dall'aria, quella circostante, prima di trasmetterla alla nostra pelle raffreddandoci.
L'uso di fibre sintetiche, dicevamo, trova una spiegazione nell'abbassamento dei costi di produzione, perché la lana può costare anche 10 volte il prezzo delle fibre sintetiche e costa poi molto anche la manodopera specializzata per trattare questo materiale. A fronte di questo abbassamento dei costi c'è anche spesso un abbassamento dei costi di vendita al pubblico, perlomeno in quello che viene chiamato fast fashion, cioè la moda veloce, anche se i due fenomeni non sono necessariamente proporzionali. Quindi si trovano in commercio maglioni da centinaia oppure migliaia di euro che sono prodotti con fibre sintetiche. E questo è un elemento da tenere sempre in considerazione quando si fanno gli acquisti. Il prezzo di vendita segue delle dinamiche di marketing che tengono conto del costo di produzione, ma anche di tanti altri fattori come il posizionamento in un certo settore oppure le aspettative dell'acquirente. Poi lo sappiamo, il mondo della moda e dell'abbigliamento in generale col marketing è complicatissimo.
Quando però anche il prezzo di vendita è molto basso, allora si attiva un circolo vizioso, come evidenziato da uno degli esperti intervistati dall'Atlantic. Se si abbassano i prezzi al dettaglio, non si possono più sostenere salari adeguati alla professionalità richiesta, arrivando ad assumere manodopera meno specializzata e anche a non formarne di nuova specializzata. Lo stesso discorso vale anche per la produzione delle materie prime, con il risultato globale di un impoverimento del settore che si ritrova ad avere materie prime più scarse e sempre meno professionisti specializzati. C'è però anche un elemento di contesto che esula un po' dai discorsi legati al mercato e ha invece a che fare con noi e con il cambiamento sia del nostro stile di vita sia dell'ambiente in cui viviamo. Un maglione di lana è caldo, dicevamo, e appunto ne ho uno qui in casa caldissimo. In casa e negli uffici ormai manteniamo delle temperature che sono molto miti, e sono più miti anche, almeno qui da noi, gli inverni, quindi in realtà ci servono meno quei capi così caldi e non percepiamo troppo la differenza quando ne indossiamo di meno caldi.
E tra l'altro di queste cose ne avevamo anche parlato l'anno scorso, quando si parlava tanto di crisi energetica e c'era la questione di tenere i riscaldamenti più bassi, e forse dei maglioni più caldi ci sarebbero tornati utili.
Sono pronta a sferruzzare per tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
Sciarpe di ci vuole una scienza.
Dai, sarebbe bellissimo.
Comunque, negli ultimi decenni l'industria tessile, da un punto di vista ambientale, ha avuto un suo impatto non indifferente, perché ha sperimentato una crescita significativa, con una produzione di fibre tessili pro capite quasi raddoppiata tra il 1995 e il 2018. Ogni anno vengono acquistati più di 60 milioni di tonnellate di abbigliamento, che è una cifra che si prevede aumenterà ulteriormente fino a circa 100 milioni di tonnellate entro il 2030. L'industria della moda oggi produce quasi il doppio dell'abbigliamento rispetto al 2000, con la maggior parte della produzione che è in Cina e in altri paesi a medio reddito come la Turchia, il Vietnam e anche il Bangladesh. E in tutto il mondo le persone impiegate nel settore sono circa 300 milioni.
Secondo un rapporto pubblicato lo scorso anno dal National Institute of Standards and Technology, il NIST, degli Stati Uniti, più di 50 miliardi di indumenti vengono scartati entro un anno dalla loro produzione, quindi si comprano e poi si buttano via in pochi mesi. Questo comporta un aumento dell'impiego di risorse, a partire dall'acqua utilizzata per produrli, ma anche un aumento dell'impatto ambientale, con il rilascio, nel caso delle fibre sintetiche, di microplastiche. Un elemento positivo, però, se vogliamo trovarlo al fondo di questa lunga storia, però forse c'è, perché se è vero che molto è cambiato, è anche vero che sta cambiando la sensibilità di noi consumatori per la sostenibilità del settore tessile, che, come sempre, è da intendersi come sostenibilità ambientale, ma anche economica e sociale. Quindi la presa di coscienza dei costi reali di produzione, le richieste sulla certificazione delle materie prime e anche la pressione per avere capi che siano prodotti più eticamente sta orientando di nuovo il mercato, o perlomeno sta iniziando ad orientarlo in una maniera differente.
Dovete sapere che il castore è un mammifero, però all'occorrenza vale pesce.
Sì, vabbè, Megnetti, Voyager, dai, eh.
No, guarda che nel Medioevo, quando c'erano da osservare la Quaresima e altri giorni di astinenza dalla carne, chi viveva lungo le zone costiere poteva compensare facilmente con il pesce, mentre nell'Europa centrale farlo era un filino più complicato e magari mangiare sempre pesci di fiume non era il massimo. E quindi, visto che c'erano molti castori e che questi animali vivevano per lo più nell'acqua, andò a finire che la loro carne valeva pesce e che quindi poteva essere consumata senza particolari rimostranze da parte della Chiesa. Del resto erano anche tempi diversi, dove le regole c'erano, ma valevano solo se ti beccavano. Forse non erano tempi così diversi rispetto ai nostri allora.
Megnetti, questo è un provino per fare un podcast storico, vero? Dillo.
No, per quello c'è già Alessandro Barbero, lo fa benissimo, anzi probabilmente potrebbe raccontarci molto altro su cosa finiva a tavola nel Medioevo. Quindi...
Sicuramente le spranghe.
Ecco, per esempio. Questo aneddoto però è un buon indizio di quanto un tempo i castori fossero diffusi in Europa, prima che venissero cacciati quasi tutti e non solo per mangiarli come sostitutivi del pesce, no?
In effetti, gli europei non si sono risparmiati nella caccia al castoro europeo, cioè castor fever, tanto che all'inizio del XX secolo c'era una popolazione di circa 1200 individui con un alto rischio di estinguersi completamente. Erano stati cacciati sia per la carne, come dicevi tu, Megnetti, ma anche per utilizzare le loro pellicce e poi per il castoreo, che è una sostanza oleosa prodotta dalle loro ghiandole che un tempo si riteneva fosse efficace contro il mal di testa e anche contro l'epilessia. Il castoreo, e qui entriamo un po' in terreno mio, è anche utilizzato per la preparazione di alcuni profumi, perlomeno lo era, e non va confuso con il castor oil, che non è l'olio di castoro, ma è il nome in inglese dell'olio di ricino, che invece è una pianta.
Al di là dei profumi, comunque, la caccia fu veramente intensiva, tanto che all'inizio del Novecento i castori si erano ormai estinti in numerosi paesi europei, con effetti poi anche sugli ecosistemi e perdite importanti per la biodiversità, cioè la varietà di organismi che poi popolano un certo ambiente. In alcuni paesi poi furono avviati programmi di reintroduzione dei castori che ebbero anche un buon successo, anche perché questi animali hanno un'elevata varietà genetica. Una popolazione quindi nata da pochi individui di partenza e molto varia, anche se strettamente imparentata, e questo riduce il rischio, per esempio, che si sviluppino malattie ereditarie o altri problemi. A distanza di diversi anni possiamo dire che la reintroduzione del castoro in Europa è stata un successo e secondo uno studio che è stato pubblicato nel 2020, oggi la popolazione di questi animali si aggira intorno agli 1,2 milioni di individui, quindi da meno di 2.000 siamo arrivati a 1,2 milioni. I castori sono quindi tornati in tanti paesi dai quali erano scomparsi e iniziano anche a farsi vedere in Italia, dove erano spariti circa 5 secoli fa.
Il ritorno del castore europeo in Italia è stato segnalato di recente sulla rivista scientifica Animal Conservation da un gruppo di ricerca dell'Università Statale di Milano e dell'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR. Per lo studio sono stati consultati i principali database sulla presenza e la distribuzione delle specie, quelli che si basano sulla segnalazione dei volontari, quindi di tutte le persone che vanno a spasso per i boschi e che quindi avvistano un animale e lo segnalano. Una delle piattaforme più usate si chiama iNaturalist, un po' come iPhone, scritto iNaturalist. Si scarica, è un'applicazione che permette di fotografare gli animali selvatici che si incrociano appunto durante una passeggiata, indicando il luogo e poi qualche altro dettaglio. I dati vengono poi caricati in questi grandi elenchi con informazioni geografiche sugli avvistamenti, in modo che i gruppi di ricerca possano poi utilizzare questi dati per valutare l'andamento delle popolazioni di uccelli, mammiferi, insetti, rettili e quant'altro.
E il gruppo di ricerca che si è occupato dei castori ha anche effettuato ricognizioni sul territorio e poi ha raccolto dei campioni sui quali sono state compiute delle analisi genetiche. Quindi con questi dati e con quelli raccolti è stato possibile confermare e poi dettagliare meglio quanto era stato anticipato da altre ricerche in passato, segnalando la presenza dei castori soprattutto nel Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia, dove questi animali sono arrivati in autonomia dall'Austria e ai quali si sta però anche aggiungendo una popolazione e casi di avvistamenti in Italia centrale, soprattutto in Toscana, Umbria e nelle Marche, con una presenza della popolazione che però segnala al CNR è dovuta soprattutto a un'attività di reintroduzione che non era stata autorizzata.
Vabbè dai, sono un po' tipo castori squatter, no? Che hanno occupato i territori.
Ora però magari vi starete anche chiedendo, ma i castori non sono quelli che fanno i disastri, cioè mangiano gli alberi, fanno le dighe, alla fine allagano anche tutto, finirà malissimo se adesso abbiamo i castori in Italia.
Allora, visto che è sempre bello farsi domande, proviamo anche a dare qualche risposta e iniziamo conoscendo meglio i castori, come nel nostro stile. Le due specie di castori viventi sono il castoro europeo, quindi Castor Fiber, che è quello di cui abbiamo parlato fino a qui, e il castoro americano, Castor Canadensis. E i due nomi sono un buon indizio dei luoghi dove vivono principalmente l'Europa e gli Stati Uniti, il Canada, il Nord America. Le due specie hanno moltissime cose in comune, però si sono evolute separatamente per lungo tempo, tanto che il castoro americano ha 40 cromosomi, mentre quello europeo ne ha 48. Quindi non sono geneticamente compatibili e questo rende improbabili, se non impossibili, gli incroci dove vivono entrambe le specie. Poi in biologia niente è mai impossibile, quindi insomma.
No, esatto, non si può mai sapere. Comunque, tornando al nostro castoro europeo, possiamo dire che un individuo adulto arriva a una lunghezza di 1,3 metri e può pesare anche più di 30 kg, tanto da essere considerato il roditore più grande al mondo dopo il capibara, che vive invece nel Sud America ed è un altro grosso topone, come direbbe probabilmente Matteo Bordone.
Sì.
La pelliccia del castoro è formata da due strati, c'è quello inferiore che ha dei peli molto corti e fa da isolante termico, mentre quello superiore ha peli molto più lunghi e ispidi che lo aiutano a repellere l'acqua. E vivendo in ambienti per lo più acquatici, i castori hanno anche una grande capacità polmonare e riescono a rimanere sott'acqua per 15 minuti prima di dover riemergere per prendere fiato. La loro coda poi è larga e piatta, ve la ricorderete anche da qualche illustrazione magari, e la usano sia per nuotare più facilmente sia per batterla sulla superficie dell'acqua quando vogliono allontanare i predatori oppure per segnalare che c'è un pericolo agli altri castori che sono nelle vicinanze.
Ma forse ancora più di questa coda un po' piatta, la caratteristica più nota di questi animali sono i loro denti e in particolare gli incisivi, che sono lunghi e molto resistenti e loro li utilizzano per addentare gli alberi, per nutrirsene e anche per abbatterli, per fare le loro dighe, esattamente come succede nei fumetti. I denti sono rossicci perché hanno al loro interno il ferro che li aiuta a renderli resistenti, è proprio come sembra. Di solito costruiscono grandi dighe lungo i corsi d'acqua con rami, tronchi, in modo da allagare piccole porzioni di territorio dove costruiscono poi le loro tane in modo da difendersi meglio dai predatori. Negli ambienti naturali in cui sono tipici, i castori sono una specie chiave, cioè una specie che ha un ruolo fondamentale nel mantenere la struttura di quella che viene chiamata comunità ecologica, quindi come se fosse un condominio, mettiamola così, e influenzano con le loro attività decine di altre specie. E lo fanno proprio grazie a questa loro abilità nella costruzione di dighe, canali, laghi, di zone umide, che sono essenziali per la vita di una grande varietà di specie. Abbattendo gli alberi, tra l'altro, favoriscono il rinnovo delle foreste, che diventano quindi più dense, più rigogliose e anche l'habitat ideale per gli uccelli. Le dighe dei castori contribuiscono al miglioramento della qualità dell'acqua e alla diffusione di specie ittiche come salmoni e trote. Quando i sedimenti portano alla scomparsa dei laghi, le zone di territorio interessate diventano più fertili e intanto i castori si sono spostati in altre zone dove si sono messi al lavoro per costruire una nuova diga. Sono molto operosi sti castori.
Sì, sì, lavorano proprio alacremente. Quindi possiamo dire che nei posti dove la presenza dei castori è naturale, e qui lo intendiamo nel senso letterale del termine, gli effetti sono positivi, mentre invece possono essere disastrosi quando vengono introdotti in ecosistemi che non prevedono la loro presenza. E forse per capirlo bene dobbiamo andare nell'altro emisfero, verso la punta del Sud America e più precisamente nella Terra del Fuoco, perché qui nel 1946 il governo dell'Argentina importò una cinquantina di castori americani dal Canada con l'obiettivo di creare un allevamento per la produzione di pellicce, in modo che si potesse risollevare l'economia locale che non se la passava benissimo.
Aia!
Sì, perché in quell'area non c'erano predatori naturali dei castori come per esempio i lupi e di conseguenza i castori poterono riprodursi senza che ci fossero animali che ne tenessero sotto controllo la popolazione. Insomma, è andata a finire che nel 2011 è stato stimato che in Terra del Fuoco vivessero 200.000 castori. Ricordiamo che ne erano stati importati soltanto 50 e appena 65 anni prima e questi stavano causando un danno ambientale che era enorme. Di conseguenza, negli ultimi anni sono state attuate varie politiche di abbattimento degli esemplari, con risultati alterni anche a seconda delle zone e degli approcci che sono stati seguiti. Infatti l'impatto ambientale è ancora molto forte, stando ad alcune ricerche condotte nella Terra del Fuoco, c'è stato un marcato cambiamento nel bioma, proprio perché questi sono arrivati e hanno un po' stravolto tutto l'ambiente.
Ricorda però in grande la storia degli ippopotami di Pablo Escobar Colombia, che speriamo non faccia la stessa fine. Comunque, quello della Terra del Fuoco è un caso decisamente estremo e come abbiamo visto nei casi in cui i castori erano già presenti in un territorio non ci si attendono particolari problemi. Il gruppo di ricerca italiano ha utilizzato dei modelli di distribuzione per valutare le aree del nostro paese in cui è più probabile che ci sia un'espansione delle popolazioni di castori nei prossimi anni. Lo studio dice che ci sono ampie zone d'Italia che sono idonee alla stabilizzazione di quelle popolazioni con un maggiore potenziale di espansione proprio nel centro Italia. In alcune zone c'è una maggiore probabilità di potenziale conflitto con noi esseri umani perché la costruzione di dighe da parte dei castori potrebbe interferire con alcune nostre infrastrutture come canali artificiali, strade o ponti.
E proprio per questo sono anche importanti gli studi come quello che è stato svolto dall'Università di Milano e dal CNR. Infatti la ricerca consiglia di proseguire nel controllo delle zone a rischio, ora che sono state identificate, in modo da poter intervenire velocemente per mitigare i rischi stessi. Anche perché in molti casi sono sufficienti accorgimenti piuttosto limitati, come l'adozione di recinzioni invalicabili intorno ai campi agricoli, oppure anche di drenare i laghetti che si formano dopo la costruzione delle dighe, in modo da spingere i castori a costruirle in zone più sicure per loro e poi naturalmente anche per noi.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
We've got take our chances. Can't always play it safe. Love can't be bought or sold. Don't need no diamond, honey. All that glitters isn't gold.
All that glitters. Mignetti, Mignetti, perché nei giorni scorsi si è parlato molto di glitter. Sì. Alcuni titoli che abbiamo letto: stop alla vendita dei glitter, panico da glitter, glitter, due punti, come faremo senza?
Mamma mia, forse mancano ancora gli editoriali e ce le avremo tutte.
Ma
noi
ci
in realtà
saranno.
Ve ne avevamo già parlato un anno fa nella puntata del 28 ottobre 2022, se volete andarla a recuperare, il titolo era Microplastiche e grandi problemi. E proprio in quella puntata anticipavamo la bozza di regolamentazione sulle microplastiche che era stata pubblicata in quei giorni dalla Commissione europea. E quindi quella che stiamo vedendo e sentendo in questi giorni in realtà è una delle conseguenze di quella revisione di cui avevamo parlato. Dai titoli che avrete letto in giro e che ci ha letto anche Mautino, si potrebbe avere l'impressione che la cosa riguardi solo i glitter e che peraltro li vieti totalmente dal mercato, quindi togliendoci anche magari del divertimento. In realtà, come vi avevamo spiegato, è una delle revisioni più grandi e impattanti della storia delle revisioni dell'Unione Europea, che però interessa tantissimi settori diversi fra loro, dai cosmetici alla produzione dei detersivi, all'ambito agricolo, e che ha dei tempi anche molto lunghi di applicazione.
Qualche anno fa, infatti, la Commissione europea aveva chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'ECA, di valutare i dati scientifici sulle microplastiche, di darne una definizione condivisa e anche di fare, appunto, una proposta di restrizione. Questa mossa, vi spiegavamo in quella puntata, si inserisce in un progetto più ampio che è stato impostato dall'Unione europea e che dovrebbe condurci verso una riduzione drastica dell'uso della plastica. Il lavoro dell'ECA si è concentrato sulle microplastiche, quindi quelle piccole, primarie, cioè quelle prodotte intenzionalmente, che rappresentano l'1% delle microplastiche totali. Questo è bene dirlo per dare anche un po' delle proporzioni. Infatti il grosso dell'immissione nell'ambiente di microplastiche è rappresentato da quelle che vengono chiamate secondarie, che si producono dalla degradazione della plastica più grande, come bottiglie oppure altri rifiuti che non sono riciclati correttamente, ma anche da pneumatici per il 60%, suole delle scarpe dal 7% e i tessuti, di cui abbiamo anche parlato prima, che rappresentano il 2% delle microplastiche secondarie.
Invece nelle microplastiche primarie, quindi in quell'1% del totale di microplastiche, ci sono in primo luogo i fertilizzanti, 65%, seguiti poi dai detersivi con poco più del 10%, poi ci sono le vernici, mentre invece i cosmetici, che finiscono spesso al centro delle attenzioni, rappresentano solamente il 2% del totale di queste microplastiche primarie, assieme poi ad altre cose minori. E qui Mautino, bisogna anche dirlo, certo che se ci fosse un libro che ne parla, che magari esce a brevissimo con schemini, illustrazioni sui cosmetici, la scienza dei cosmetici, ma una roba che sia facile, precisa, da capirsi, non
smettila.
Puoi fare qualcosa?
Smettila, Mignetti, sta cercando di promuovere il mio nuovo libro che effettivamente esce a brevissimo, il 24 ottobre, si chiama La scienza dei cosmetici per Gribaudo e, come diceva lui, è pieno di schemini e di consigli pratici e utili per chiunque voglia saperne qualcosa di più dei cosmetici. Che imbarazzo!
Allora il resto lo dico io, potete già prenotarlo oppure lo troverete anche in libreria a partire dal 24 di ottobre. Tornando alle microplastiche e ai vari numeri e percentuali che vi abbiamo dato, è importante citarli per avere un quadro che sia completo della situazione, perché è bene ridurle ovviamente queste microplastiche, però bisogna anche avere presente che bisogna intervenire sul problema principale, cioè sulle microplastiche secondarie.
L'ECA ha proposto una nuova definizione di microplastiche che mette dentro molte cose che prima non erano considerate microplastiche. Questo ha provocato, come potete immaginare, un impatto notevole per diversi settori produttivi, perché se tu vieti una cosa che prima era autorizzata, se sei un'azienda dovrai inventarti un modo per sostituirla. La Commissione ha dato per questo motivo un tempo di adeguamento che è diverso a seconda dei vari settori e quindi da qui in avanti vedremo diversi annunci simili a quello che abbiamo visto adesso per i glitter.
E allora però perché si parla tanto di questi benedetti glitter? E beh, se ne parla perché sono tra i primi a essere stati sottoposti alla restrizione di cui vi parlavamo, però anche perché sono belli sberluccicanti, si fanno notare molto e poi abbiamo anche un po' questa immagine che quando li lanci per aria finiscono un po' da tutte le parti e non riesci più a liberartene. Però a questo punto, Motino, diciamole due cose su questi glitter.
Dai, allora, la leggenda narra che i glitter siano nati nel New Jersey, negli Stati Uniti, negli anni 30 del secolo scorso, grazie all'ingegno di un immigrato di origini tedesche, Henry Rushman, che aveva inventato una macchina per tagliare i materiali in piccolissimi pezzi. Quelli che comunemente chiamiamo glitter sono infatti dei minuscoli coriandoli che derivano da fogli di un materiale plastico, il polietilene tereftalato o PET, insomma quello che si usa per fare le bottiglie, e che vengono poi ricoperti da metalli.
In realtà però il concetto di glitter, cioè di questo sberluccichio, esisteva da ben prima. Per esempio, nelle civiltà antiche si utilizzavano dei minerali e dei metalli triturati come la mica e l'oro, oppure ingredienti di origine animale come scaglie di pesce o esoscheletri di scarafaggi, e alcuni di questi vengono utilizzati ancora oggi. Col passare del tempo i glitter sono diventati una cosa ben precisa e si distinguono dagli altri pigmenti, che danno invece un effetto scintillante. Come accennavi anche tu prima, Mautino, per fare un glitter innanzitutto ci vuole il PET, che è una resina termoplastica della famiglia dei poliesteri, e queste pellicole di PET vengono poi ricoperte su entrambi i lati da uno o più strati di metallo. Di solito si utilizza l'alluminio oppure il biossido di titanio o ancora gli ossidi di ferro per ottenere degli effetti e dei colori che siano differenti, infatti sberluccicano con colori diversi. Ne esistono di ogni forma e dimensione, si va dalla polvere di qualche frazione di millimetro fino a coriandoli di 6 mm e possono poi essere tagliati a forma di cerchio, quadrati, a forma di diamante, di stella, di cuore e così via. I più piccoli sono quelli utilizzati per i cosmetici e in questo caso parliamo di dimensioni che sono ancora inferiori rispetto a quelle di cui stavamo parlando poco fa.
Nel 2017, quando mi ero occupata proprio di glitter per un altro libro che stavo scrivendo, a ridosso delle feste di fine anno era arrivata un'accusa abbastanza pesante nei confronti dei glitter. Tutto era partito da un appello di una ricercatrice, Trisia Farrelly, che è sociologa e ricercatrice in un'università della Nuova Zelanda, che diceva che i glitter dovrebbero essere banditi perché sono microplastiche e inquinano l'ambiente. La dichiarazione era stata ripresa e poi diffusa sui principali media internazionali, dal New York Times alla BBC, era arrivata ovviamente anche sui nostri giornali italiani, con un copione che abbiamo visto ripetersi molte volte negli ultimi anni e che, per ammissione della stessa Farrelly, non era stato fatto sulla base di un pericolo reale e concreto dei glitter, che rappresentano una minuscola frazione della già minuscola porzione di microplastiche primarie, come abbiamo visto prima. La ricercatrice ci aveva detto che, citiamo testualmente, il Natale è il periodo ideale per parlare di consumo responsabile. Quindi, se concentrare l'attenzione sui glitter permette di riaprire il dibattito, beh, ben vengano. Quindi l'aveva fatto un po' apposta.
E deve essere anche successo qualcosa del genere a questo giro con l'annuncio dell'entrata in vigore della restrizione e del panico da glitter, come si è letto sui giornali. Però se andiamo a leggere l'articolo divulgativo a corredo della pubblicazione della restrizione, che viene sempre preparato dalla Commissione europea e che consigliamo sempre di fare, beh, allora scopriamo che i glitter non spariranno. Ne spariranno alcuni che verranno sostituiti da glitter fatti di materiali diversi che non rientrano più nella restrizione, mentre altri avranno un tempo molto lungo, anche superiore ai 10 anni, prima di essere sostituiti, e soprattutto non saranno i soli, perché ci saranno anche altri materiali che avranno la stessa sorte. È un processo lungo e complesso in generale, come avevamo detto all'inizio di questo blocco, e che sarebbe bene conoscere, magari anche per non cascarci quando vedete qualche titolo un po' strano. Beh, Mautino, siamo arrivati al fondo della puntata e ce l'ha fatta.
Dai, ce l'ho fatta. Io e Megnetti siamo com'è all'asilo. Una settimana si ammala lui, la settimana dopo mi ammalo io. Però dai, fortunatamente non ci ammaliamo contemporaneamente.
E quindi il podcast può andare avanti e proseguire. Se avete curiosità, dubbi oppure suggerimenti su argomenti da trattare nel podcast, potete scriverci a civolunascienza@post.it.
Vi ricordiamo che le puntate precedenti le potete trovare sulle principali piattaforme di ascolto e ovviamente anche sull'app del Post.
E se sono lì disponibili per tutti e tutte per l'ascolto, e soprattutto grazie alle persone che decidono di abbonarsi al Post, se volete fare la vostra parte potete andare su abbonati.ilpost.it e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!